Notizie amare dal paese del cinema, Marlon Brando non sospira più. Il teatro è ricoperto di nuvole, tuoni e lampi sulle sue virtù. Vecchi sogni di gloria, già dissolti nell'aria. Solo uno schermo nello sguardo del mondo, un tasto e via. E meno male che resiste la musica nei tuoi sogni di elettricità. Per sedurti serve poco la lirica, meglio un jingle da pubblicità. Io sono qui, bambino,
nella tua scatola.
Sarò un film, ma prima
spazio per la pubblicità.
E buonasera, ti trasmetto una favola che racconta le mie fantasie. Previsioni, sarà un tempo bellissimo. Notiziario, al mondo siamo in due. Poi nel film della sera la TV si innamora e dallo schermo stringerò le tue mani fra le mie. Ma non distratti adesso che come al solito c'è il mio giro di pubblicità e sono io tiro i mobili a lucido, son frizzante, sono a tutto gas, con un litro d'amore correrò ore ed ore, e se mi vuoi comprare subito costo la metà. Se non ti sembra un affare, resta
qualche anno fa, la cantava Mina e l'hanno scritta due miei amici, Lello Panico e Gianfranco Salvatore, che non credo mi stiano ascoltando, perché con Lello siamo amici su Facebook, e che ogni volta che la sento mi si scalda il cuore e poi mi si raffredda subito, nel senso che è una bellissima canzone, secondo me, musicalmente è molto sofisticata, cioè sta veramente tra gli stili Dan, i Doobie Brothers, un mondo di canzone sofisticata. Mina l'ha capito, l'ha registrata molto bene in tutta la prima parte, secondo me fa delle note bellissime. Il pezzo si chiama In Onda, lo trovate ovunque, su Spotify, su YouTube. Ed è veramente una perla. E se avessi un programma radio, forse lo userei come sigla, nel senso che è proprio la sigla radiofonica perfetta. Prima di raccontarvi la cosa che vi racconto stasera, volevo mandarvi, voi sapete che c'è la pagina dove aggiorno, eccetera, eccetera. Quella è una pagina del mio blog. Se voi cliccate in cima, andate sulla homepage del blog, dove ho scritto una cosa che riguarda questa cosa che sto facendo, cioè di raccontare delle cose su internet la sera alle 7, da adesso a quando la situazione sarà tornata alla normalità. Lo dico con tutta l'ironia del caso, e l'articolo è proprio su questo, diciamo, su quando finirà questo broadcast. La domanda è quella, naturalmente la risposta non può che essere una risposta complicata, non particolarmente lunga, ma complicata. Questa sera vi parlo di un argomento assolutamente personale, e sul quale vi invito a dissentire immediatamente, ma insomma, diciamo, è anche dell'antropologia questa roba qua. Io fin da bambino ho sempre avuto una perversione per gli alberghi. Poi vi racconto anche, diciamo, come nasce questa cosa, cioè l'idea che tu vai in un posto e c'è uno che ti dà una stanza, te vai nella stanza, la stanza è in un modo o nell'altro, a volte è pulita, a volte è zozza, a volte è bella, a volte c'è una finestra che dà su un muro. A volte non ha una finestra, altre volte ha un balcone. A me ne sono capitate di ogni genere, anche perché io, appunto, per lunghi anni della mia vita ho avuto questo feticismo di durante i viaggi non andare ospite, non andare all'Airbnb, non fare quella roba là. Naturalmente poi ho fatto la mia dose di Airbnb negli ultimi anni. Ma in generale, diciamo, se posso scegliere, vado in albergo. L'albergo mi fa riderissimo perché esistono degli stereotipi di alberghi. Chiunque di voi sia stato in America, abbia viaggiato un po', gli sarà capitato di andare in un motel e si sarà accorto che il motel è esattamente come sono nei film, cioè dietro la cassa c'è uno annoiatissimo che ti dà la stanza, ti dice tutto in maniera monotona, c'è la macchina del ghiaccio, tutte le stanze danno su un balcone, l'arredamento è quello con il letto di fronte alla televisione, i bagni sono identici. E se finisci in posti antichi, letteralmente sono quelli che hai visto nei film degli anni 80, degli anni 70. Però poi ci stanno, per esempio, un genere che a me piace molto, sono i grandi alberghi decaduti. Per diversi anni io ho collaborato con la RAI di Napoli e uno degli alberghi convenzionati con la RAI era il Grand Hotel Santa Lucia di Napoli. Se voi ve l'andate a vedere su Google, noterete che è un edificio fantastico in bocca al mare. Se hai la stanza giusta ti sembra di stare in nave, perché di fronte c'hai il mare, il castello, cioè è veramente un posto meraviglioso. E all'epoca non l'avevano ristrutturato smart come hanno fatto negli ultimi anni. Ci sono tornato quando ho fatto mediamente, quindi ormai già quasi 20 anni fa, e l'avevano ristrutturato. Ma prima era ancora come era negli anni 50, queste stanze enormi, col letto che sembrava un letto piccolissimo, poi ti avvicinava invece a un letto gigante. La perversione mi nasce durante due viaggi che mia mamma era comunista e mi portava in paesi comunisti a fare le vacanze. Il mio primo viaggio fuori d'Italia è stato in Jugoslavia. Il mio secondo viaggio, quella che una volta era la Jugoslavia e oggi sono 6-7 diversi paesi, attraversandola tutta, quindi vedendo dei posti veramente molto folk. Sempre però in albergo, perché in Jugoslavia costava poco. Idem in Bulgaria, solo forse 4-5 anni dopo. Anche lì alberghi pazzeschi, letteralmente ottocenteschi, con questi arredi incredibili, però appunto un po' decaduti, un po' incarcati. Quindi ho collezionato dei ricordi di alberghi, degli aneddoti da alberghi. Gli alberghi sono luoghi molto interessanti dove succedono cose bizzarre, si incontrano persone strane, ci sono quello della portineria che può essere uno o più di uno, che può essere simpaticissimo o ultra scontroso, che può svoltarti la serata o mandartela a puttane, che può darti la dritta migliore su dove mangiare in tutta la città oppure farti mangiare dal suo amico che cucina di merda. Insomma, ecco, diciamo, gli alberghi sono mini mondi. E naturalmente di un albergo, soprattutto se uno viaggia come me, con una specie di nomadismo senza meta, l'albergo può essere un'ottima ragione per andare via da un posto, oppure una eccellente, infernale, terrificante ragione per rimanere in un posto. E due volte nello stesso viaggio in India mi è capitato di rimanere incastrato in un posto non solo per la stanza che avevo, ma anche per la stanza che avevo. Ed è questo che vi voglio raccontare. Siamo negli anni 2000, atterro a Bombay, poi vado a Delhi, da Delhi decido che voglio andare a vedere una certa zona, una certa regione dell'India che non avevo mai visto. Io ogni volta che vado in India cerco di vedermi un pezzettino di Himalaya, quindi prima vado di qua, poi vado di là, poi vado all'estremo oriente, poi vado all'estremo occidente. Questo è sostanzialmente quasi l'estremo occidente in India, perché poi l'Himalaya continua in Pakistan. Qui siamo al confine tra il Pakistan, l'India e il Tibet, sono tutti e tre vicinissimi in un cuneetto di terra che si chiama Himachal Pradesh. Quindi da Delhi piglio un aereo e atterro in un aeroporto che si chiama Kullu. Tutte le battute, naturalmente, le ho già tutte fatte io, inclusa la linea aerea Vaffanculu. Quindi arrivo a Kullu e fai tarda mattinata, pranzo a Kullu e poi decido che volevo andare a esplorare, a vedere una certa valle che si chiama Parvati Valley, e che al fondo della quale c'è un inferno di drogati che si chiama Manali, che è una città dove si fanno tutti delle gran canne. Io però contavo di fermarmi molto prima di Manali e eventualmente anche di togliermi da un po' dalle palle della Parvati Valley, perché sapevo che c'era un certo traffico. Quindi prendo questo pullman, primo pomeriggio, giornata meravigliosa, entriamo nella Parvati Valley. E io mi rendo conto che salendo, perché questa strada andava in salita, quindi entrando, accedendo nella valle, a sinistra e a destra, tra le piante spontanee che c'erano lungo il ciglio della strada, c'erano delle rigogliose piante di marijuana spontanea. Quindi, diciamo, noto questa caratteristica botanica della questione e mi inoltro, sono sul pullman e dico: vabbè, mo tra un po' scendo. Passano forse un paio d'ore e arriviamo in questo, diciamo, primo snodo di casette che si chiama Kasol, Kasol, e che è un paesetto che esiste sostanzialmente per il turismo, un certo genere di turismo, quindi c'è l'ostello, ci stanno gli autostoppisti, c'è quel genere di mondo. Quindi arrivo lì, scendo dall'autobus un po' fuori il paese, metto il naso nel paese, mi guardo in giro e dico: questo posto non mi piace, adesso vado fuori dal cazzo. Vado alla stazione degli autobus e dico: scusa, quando passa il prossimo che magari il paese dopo è più bello di questo? Il tipo mi fa: un'ora. Ah, dico: ok, mollo la valigia e mi vado a fare un giro. Mi vado a fare un giro e scopro che a Casol tutti i turisti, come sempre, dovunque io sia mai stato, stanno tutti ammassati in due stradinette. Dormono lì, mangiano lì, si drogano lì, fanno tutto lì, stanno chiusi lì dentro e ogni tanto si avventurano per le fresche frasche, ma pochissimo in realtà. Invece io a un certo punto, camminando, trovo un ponticello e un fiumicello che scendeva da un'ulteriore montagnetta. Mi inerpico nel sentiero vicino alla montagnetta e arrivo in questo posto che si chiama ve l'ho selezionato perché se andate su Google non solo potete vedere dov'è e com'è, occhio perché ce n'è un altro quasi uguale pure a Casol che non si chiama Hotel Deep Forest ma si chiama Deep Forest Hotel. Questo si chiama Hotel Deep Forest e adesso ho guardato e mi sembra che ci sia un po' più di traffico. All'epoca era letteralmente a 500 metri dal bordello, in un posto tranquillissimo. Entro dentro, tre indiani seduti. Vado dal tipo che naturalmente non c'era, dopo un po' arriva, tutto si molto simpatico, giovane. Dico stanze e quello mi fa: "Ah, quante ne vuoi?" Dico: "Ah, ottimo, ce n'hai una un po' in alto. Che guarda da questa parte dove c'è il fiume. Ah sì, ti do la più bella." Mi dà le chiavi e mi manda in questa stanza che era composta da diciamo tre pareti di legno lievemente perlinato. Gli indiani hanno un po' questo fetish ogni tanto. Questo non era vecchissimo come albergo. E un'intera parete di finestre dai piedi e dal pavimento al soffitto che dava sulla fiume, che era un fiume di montagna di quelli torrentello che scorre. In mezzo a una foresta di abeti a forse 1500 metri di altezza, più di 1000 metri di altezza sicuramente. La stufa a legna era compresa nella stanza. E così era anche la fornitura di legna. Quindi questo qua mi porta su, mi apre la stanza, mi accende la stufa, mi parcheggia sufficiente legna per tutta la serata e mi fa: "Dalle 7 si cena." Io torno alla stazione degli autobus, prendo la valigia, dico: "Scusate, mi ero sbagliato" e mi trasferisco all'Hotel Deep Forest a Casol, dove c'erano altri turisti che come me avevano capito che giù lì sotto in mezzo ai fricchettoni non c'erano voglia di starci. Questo posto non solo era bellissimo, ma comprendeva sostanzialmente, diciamo non incluso nel prezzo, ma quasi, una fornitura di questa resina di cannabis assolutamente sublime, che naturalmente quando sei in viaggio aiuta, ecco, non so come dire. Quindi io la mattina scendevo, c'era il tipo, si parlava, poi mi mollava una pallocca, poi mi diceva: "Dopo mi paghi", poi mi faceva la minestra e mi faceva sentire della musica pazzesca, perché loro ascoltano musica pop indiana. E naturalmente lì in zona si passeggiava non andando verso Casol, ma andando nell'altra direzione. Tra cui lì c'era questa cosa bellissima che c'era la strada che a un certo punto finiva perché non aveva ancora finito di costruirla e 2 chilometri dopo c'era un villaggio che non era ancora stato raggiunto dalla strada, quindi la situazione era molto, veramente molto intensa e a Casol non ci sono sceso mai, non ci ho mai cenato, non ci ho mai pranzato, non ci ho mai fatto niente. L'ultimo giorno con la valigia per prendere il pullman e tornarmene verso, diciamo, Kullu e poi verso la civiltà. Questa stanza, naturalmente, io avevo una pila di libri nella valigia perché in India i libri costano pochissimo perché è un paese sensato, quindi l'editoria è sviluppatissima, i libri costano poco e quindi, diciamo, c'avevo la valigia, lo zaino pieno di libri dentro la stanzetta con la stufa a palla. La pallettina mattutina del tizio, cioè era veramente una bella situazione. Infatti sono rimasto incastrato, se non sbaglio, 2 settimane. L'altro albergo, che però non è lo stesso viaggio, in effetti adesso che ci penso è un altro viaggio, arrivo a Delhi e decido che volevo esplorare diciamo, la parte orientale dell'India dove non ero mai stato. E poi, se avevo tempo, andare verso sud. Se avevo tempo, significa se a un certo punto cambiavo il ritorno, cosa che naturalmente ho fatto, come faccio molto spesso. Quindi arrivo, vado a Calcutta, una botta fortissima. Calcutta è un posto veramente furibondo. Decido che ne avevo avuto abbastanza di urbanizzazione estrema e mi sposto verso Puri. Puri è a 800-900 km a sud. Forse meno, comunque diciamo un bel pezzone di treno a sud, poi andatevela a vedere. E Puri è una strana città, una delle cinque città sante dell'India, luogo di pellegrinaggio, però è sul mare, sull'Oceano Indiano, quindi è anche luogo di turismo di, non l'Oceano Indiano, dall'altra parte, non, perché l'Oceano Indiano è di qua, invece questo è della parte orientale, diciamo, della parte della Thailandia. C'è il mare, quindi è anche luogo di turismo, ma non di turismo di occidentali, che pure ci sono naturalmente, ma per lo più di turismo di indiani, che è un turismo nuovo, un curioso fenomeno che adesso esiste da diversi anni, ed è la prima volta che gli indiani si vanno a vedere l'India, perché prima proprio non era, diciamo, nella loro. Sì, facevano i pellegrinaggi, ma non andavano per turismo a vedere una città. Puri è una destinazione turistica per gli indiani. Arrivo a Puri e qualcuno in viaggio mi aveva detto: se vai a Puri, mi raccomando, stai allo Zeta Hotel. Anche questo ve lo metto nei commenti, se avete voglia andarvela a vedere. Su Google ci sono tutte le stanze, inclusa quella che vi descriverò. Quindi arrivo a Puri, vado allo Zeta Hotel, mi accoglie un tipo di nuovo molto sorridente, con cui poi siamo diventati amici, figlio di una politica indiana. In India si fanno degli incontri molto bizzarri. Lui, uber laureato, proprietario di questo posto. Il posto è una ex villa di Marajà, di nobili, cioè una casa del periodo coloniale, costruita secondo un sistema per cui la casa ha dei corridoi che sono aperti, non hanno porte, tra l'interno e l'esterno. Quindi nel corridoio ci passa il vento. Quindi la casa è asciuttissima e c'è sempre aria. Arrivo allo Zeta Hotel, che era naturalmente pieno. Il tipo era simpatico. Dico: c'era una stanza? Lui mi guarda e mi fa: sì, c'è una stanza, però un po' piccola, insomma, se ti adatti. Dico: vabbè, sto qua, a male che va, sto 3 giorni, per me vado a fanculo. Mi dà la stanza, effettivamente la stanza era brutta, piccola, angusta, con un bagno che non vi descrivo. Però il posto era carino, il giardino era bello, insomma, diciamo, ecco. Quindi mi sono fermato, ho deciso di fermarmi 3 giorni. Quindi pago per 3 notti, mi fermo 3 notti, mangio lì, mi godo il giardino che aveva due varietà di scimmie che venivano dalla vicina foresta a farsi dare da mangiare da noi, e stavano lì comunque, quindi c'era questa specie di intrattenimento gratuito che ti mettevi in giardino e c'avevi National Geographic per tutto il pomeriggio. Non solo, in fondo al giardino c'era una porticina che la aprivi e stavi in spiaggia. Quindi c'era questa una spiaggia enorme, larghissima, con l'oceano. Quindi c'era una situazione veramente bella, piacevole, un clima mitissimo, dolcissimo, una situazione di, appunto, induisti facinorosi in tutta la città che andavano pregando di qua, di là, la città piena di templi perché naturalmente è una città santa. A un certo punto, non mi ricordo se dopo i 3 giorni ho detto: vabbè, provo altri tre, la stanza è sopportabile. Oppure se subito è successa questa cosa, che arriva il tipo e mi fa: mi si è liberata la stanza d'angolo, che era quella appresso alla quale io facevo le bave. E dice: se la vuoi, costa un pochino di più in quella in cui sei adesso, però se la vuoi, da stasera o domani sera è libera. Io ho detto: subito la prendo. La stanza d'angolo è una delle due stanze. Questa casa ha due specie di protuberanze sui lati, con degli ambienti che hanno, una parte quadrata e una parte semicircolare, con un totale di 5 finestre che danno sul giardino. E le camere sono talmente grandi, se andate su Google e cercate quell'albergo e le foto di quell'albergo, trovate esattamente il letto dove ho dormito io, che è un letto con un baldacchino molto leggero di legno e intorno la zanzariera. Al al centro della stanza. Io non avevo mai visto niente del genere. Stanza con una luce che cambiava ogni 5 minuti, perché una stanza con 5 finestre era veramente incredibile. Quindi mi sposto nella stanza d'angolo e a quel punto ho detto: vabbè, io qua adesso forse ci vengo a vivere. Gli chiedo quanto vuole per farmi stare l'intero anno prossimo. Nel senso che le amenities erano che c'era il cuoco, quindi diciamo avere un pasto anche custom era facilissimo, bastava uscire e dirlo. Le tariffe naturalmente erano le tariffe indiane, quindi tutto costava estremamente poco. E a 4 isolati dall'albergo c'era questo negozio, ce ne sono in diverse città d'India, che si chiama Government Shop of Bang, che vende il bang, che è della marijuana di bassa qualità, abbastanza bassa, tritata, cioè già ridotta praticamente a una farina, quindi molto secca e poi tritata al coltello, che gli indiani mischiano con il latte, con lo yogurt, in alcuni contesti religiosi. Quindi in India esiste questo mercato per indiani di bhang, che è un'erba molto leggera, che questi triturano e vendono. Quindi vai dal tipo come se andassi in macelleria e quello ti dà una cartata di questa roba qua. La cosa interessante è che se gli stai simpatico, te la dà anche prima di triturarla, diciamo. La qualità rimane bassissima. Però alla fine a Puri andava bene perché l'atmosfera era talmente rilassata, talmente piacevole, talmente, diciamo, graziosa, che andava bene pure l'erbetta ultra leggera. A Puri sono rimasto incastrato, se non ricordo male, quasi 20 giorni, forse 20 giorni, durante i quali naturalmente ho visto Puri molto bene, ho fatto amicizia con un sacco di indiani, ho conosciuto una signora che aveva il banco di frutta grazie al microcredito, quindi diciamo che è stata un'esperienza molto interessante. Cioè, questa si era comprata al banco di frutta per via del, diciamo, era riuscita a farlo grazie al fatto che aveva ricevuto un prestito di 50 dollari e con quei 50 dollari aveva comprato il banco di frutta. Forse aperto un credito di frutta e stava ripagando il debito, non so, 2 dollari al mese per 2 anni, cioè una situazione di quelle che appunto le leggi sui libri e dici wow, e poi però incontrarli è sempre interessante. Volevo chiudere questa cavalcata salutando Diego e ricordandogli che insistere con i genitori per andare in India è sempre una cosa saggia, sei in ascolto naturalmente, Diego. E no, volevo dire che questa roba qua è finita, chiaramente, nel senso che gli alberghi non funzionano più in quella maniera lì, quasi in nessun posto al mondo. Funzionano che hanno tariffe diverse, se c'è un convegno di dentisti, funziona che te fanno pagare internet, che te fanno pagare il ghiaccio, cioè è diventato diciamo, una cosa che non è più che tu arrivi. Gli dai un documento e poi stai quanto cazzo ti pare, perché quella è come se fosse casa tua in un altro posto del mondo. Oggi quella cosa lì, naturalmente sappiamo che sono gli affitti a breve termine, Airbnb, eccetera, eccetera. Però l'albergo, secondo me, diciamo, c'aveva un suo perché, c'aveva un suo fascino. E detto questo, vi saluto, vi ringrazio di ascoltarmi. Oggi, mentre scrivevo, mi è venuta questa definizione di un pazzo che parla da solo, che è un po' questa roba qua che sto facendo. E niente, ci vediamo domani.
Do you feel delicious? Cause I feel delicious.
the chocolate massage. Honey drip dripping on these sacred laws. Give me that. Give me the dudes in charge. Backpack stuff like the front is drawers. Give me that. Give me the freaks and gear caps. Sick a cheese drummer so that she can speak. Give me that. Give me a speaker with impact. The rooster with the crow loud. High in attack. Give me that. Give me that my inner tall black. Heavy on the sunlight. Kissing my neck. Give me that. Give me the one with the crouch. Yeah. Giving you my life till it fuck up my mind. Give me that. Give me the one of a kind. Sliding out of bed. Gravity defined. Give me that. Give me that. Give me that.
What do you want? You need my delicious. What do you need? You want my delicious. Delicious.
I feel so delicious.
I feel so delicious.
Pink, I kill us. Pink, I kill us. Black, pin up with the pink lips, grind the kush. Pink, got the goods. Pink, got the goods up. You my number one, my kind of look. Pink, get to shook. Pink, get to shook. Heat, love it when I look back. Drown the goods. Dine, ain't get hooked. Dine, ain't get hooked straight. Feeling like I swoop in, you get took. Got the sweetest life. Dancing in this white limelight. Think you're about to fly tonight. He talking about the prototype. He wanna do the things I like. Pink got the sweetest life. Pink got the sweetest life. Pink got the sweetest life.
Mm-hmm. What do you want?
Give me that.